una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e dallo Studio 2 di Radio Popolare, un buon risveglio. Oggi è domenica 14 settembre, staremo insieme per un'ora e mezza circa con un po' di musica classica, con un po' di novità discografiche, con un po' di annunci, notizie, vostri consigli. Io vi ricordo, sono sempre felice di leggere i vostri messaggi, lo potete fare al 331-6214013, sia come SMS, come Telegram, come WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Vi leggo sempre in tempo reale, sono felice se posso appunto dare delle risposte o se avete dei consigli o delle richieste da una settimana all'altra oppure ogni due, visto che ci alterniamo io e Carlo Centemeri. A questo proposito io vi ricordo, non so se ve ne siete accorti, ma ieri pomeriggio è ricominciata una nuova stagione di Roto Classica che insomma torna gloriosamente sulle nostre frequenze per una nuova stagione rinnovata un po' nel format e anche nell'orario. D'ora in poi Roto Classica sarà al sabato pomeriggio dalle 15 alle 15.30, quindi sono 30 minuti di news flash dal mondo della musica classica con qualche aggiornamento magari anche per quanto riguarda appunto dischi, interviste, recensioni, ma tendenzialmente l'idea è quella di parlare e chiacchierare un po' di musica classica con Carlo Centemeri, Claudio Ricordi, me, Francesca Mulas, Margherita Colombo, Luca Chierici, insomma un po' i nomi della redazione di musica classica qui a Radio Popolare. Io però come primo ascolto oggi volevo omaggiare un grandissimo della direzione d'orchestra che ci ha lasciati la settimana scorsa, era il 6 settembre, Christoph von Dohnányi, il direttore tedesco ovviamente di famiglia di origine ungherese, era insomma famoso per queste sue direzioni molto precise, molto tecnicamente ferrate, al limite dell'essere considerate forse anche un po' eccessivamente neutre, ma secondo me invece soprattutto nel repertorio tardo ottocentesco dei primi del Novecento molto taglienti, molto lucide. Per esempio questa straordinaria interpretazione della celeberrima Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak, la numero 9. Questo è il primo movimento, l'adagio, con la sua, praticamente, perché per tanti anni l'ha diretta, Cleveland Orchestra. Non era solo Dvorak il grande autore tra le mani di Dohnányi, c'era molto per esempio Mozart, Mendelssohn, le sue interpretazioni delle sinfonie di Mendelssohn sono forse tra le più intelligenti, tra le più godibili anche del catalogo disponibile. Io vi consiglio appunto di fare un salto sulle vostre piattaforme di streaming preferite per ricordare questo grandissimo direttore. Thank you. bellissimo primo movimento della nona sinfonia dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák. Era Christoph von Dohnányi, il direttore che ci ha lasciati lo scorso 6 settembre dopo una lunga e gloriosa carriera alla guida di alcune delle orchestre direi più importanti, soprattutto come successore di Lorin Maazel alla guida della Cleveland Orchestra e poi prima di quello all'Opera di Amburgo e poi alla Philharmonia Orchestra, insomma poi gli ultimi anni alla NDR, ma insomma è veramente un direttore che anche insomma nel dibattito direi pubblico aveva anche qualche opinione, soprattutto sul repertorio nuovo, sulle nuove composizioni, era sicuramente particolarmente devoto alla esecuzione di musica insomma del Novecento, sia Novecento storico sia Novecento insomma più recente. Dallo Dvořák di Dohnányi invece ci spostiamo a qualcosa di molto molto più recente. Ci sono tanti dischi oggi che voglio ascoltare con voi. Uno di questi mi avete in effetti fatto notare più volte che ho qualche predilezione per la chitarra, che è tutto casuale perché io non è che in generale come dire ami ascoltare la chitarra in quanto strumento musicale, però devo dire di solito i dischi di musica classica che hanno la chitarra come protagonista, forse anche causa lo scarso repertorio, in effetti mi sono sempre piaciuti perché sono sempre impaginati in maniera interessante. Ecco, il nuovo disco per Deutsche Grammophon di Raphael Foyatra, forse il chitarrista direi tra i più importanti attivi al momento anche su chitarre storiche, per esempio qui sceglie di intitolare Spanish Serenades, quindi insomma serenate spagnole, il disco dove dopo aver debuttato con Deutsche Grammophon forse 2 anni fa presentando trascrizioni o meno di repertorio diciamo, barocco o tardo barocco, invece qui ci spostiamo nel pieno 800 e in particolare grandi capolavori di area spagnola. Anche qui si tratta in molti casi di trascrizioni, sia fatte da lui oppure anche più di un concetto pedigree, però per esempio io ho trovato strabiliante proprio la traccia con cui si apre il disco, che spazia tra appunto i grandi compositori che possiamo associare un po' all'Ottocento spagnolo, quindi Albéniz, Tárrega, Llobet, però per la maggior parte sono brani pensati per il pianoforte, come per esempio appunto Asturias, una delle suite spagnole di Albéniz, forse uno dei suoi brani più celebri per pianoforte, che però devo dire in effetti funziona benissimo anche per chitarra. Lui è Raphaël Feuillatre, in effetti difficile da pronunciare, difficile da scrivere, insomma, Feuillatre, è il chitarrista sicuramente un po' più in vista, soprattutto in area casa discografica Deutsche Grammophon. Il disco si intitola Spanish Serenades, serenate spagnole. Albéniz, in questo caso Asturias, apre il disco nella trascrizione appunto fatta da lui stesso per chitarra. È ovvio che in effetti funziona bene per chitarra, perché già all'origine in effetti il brano di Albéniz, pur essendo per pianoforte, chiaramente imitava il suono della chitarra, però insomma poi nel disco c'è spazio veramente per tantissimo tantissimo altro, anche brani sia scritti invece esplicitamente per chitarra e anche per esempio brani con orchestra, come il famoso concerto d'Aranjuez di Rodrigo, che devo dire anche quello merita di essere ascoltato nella interpretazione di Raphaël Feuillatre. Altri nuovi dischi usciti proprio in questi giorni, una nuova interpretazione di forse uno dei libri madrigali di Monteverdi tra i più celebrati e anche tra i più complessi forse, sia come storia sia come contenuti. Il sesto libro dei madrigali è quello che Monteverdi scrive, o perlomeno pubblica, nel 1614, quando è già diventato maestro di cappella a Venezia. In realtà poi contiene molta musica che sicuramente è stata scritta prima, ma è anche, come dire, un libro un po' di passaggio, perché è dove Monteverdi inizia chiaramente a spostarsi un po' sulla seconda pratica e introduce per esempio il basso continuo in questa invece ancora blocchi polifonici, come era di fatto il genere del madrigale. Insomma, poco a poco, come se stesse preparando la strada per poi la grande svolta col settimo libro. Ma quindi il sesto libro del madrigale, come si racconta in questo nuovo disco che è uscito per Arcana con Walter Testolin alla guida dell'ensemble Rosso Porpora, è un libro di assenze. In effetti devo dire il booklet non è male, perché lo stesso Testolin racconta proprio come è un libro di nomi, cioè c'è Arianna, c'è Teseo, c'è Floro, Tirsi, Clori, Alceo, e però appunto sono tutti una sorta di antologia di Spoon River ante litteram, nel quale Monteverdi sembra chiedersi dove siano quegli spiriti, quelle ninfe, quei pastori, quei personaggi. Zefiro torna, il bel tempo rimena, uno dei sonetti più famosi di Petrarca, e anche insomma la prima volta che Monteverdi mette in musica questo grandissimo autore, che fino alla generazione precedente con Marenzio invece era considerato forse il testo più ovvio da mettere in musica. Qui la bellezza è proprio il fatto che Monteverdi sì usa un po' la classica tecnica di madrigalismi per rappresentare in musica alcuni concetti, alcune parole, alcuni sentimenti, per esempio poi chiudendo con questo straordinario ultimo verso: sono un deserto effere, aspre e selvagge, con queste straordinarie, lo sentirete, dissonanze.
Thank you.
Se prima abbiamo ascoltato la chitarra di Raphaël Feuillatre, che in un certo senso eseguiva musica scritta per pianoforte, ma che imitavano la chitarra, ecco, invece qui abbiamo proprio una sonata scritta esplicitamente per strumento a tastiera. Questa è una delle sonate di Domenico Scarlatti in questo nuovo disco, dove Javier Perianes, il pianista invece proprio spagnolo, tira fuori tutta la un po' la ibericità dei brani scritti da Domenico Scarlatti, che come sappiamo, insomma, dopo aver vissuto un po' all'ombra di suo padre, cioè di Alessandro Scarlatti, alla fin fine il grosso successo lo riceve di fatto seguendo in Portogallo la corte di Giovanni V, e poi dopo come istruttore della giovane principessa Maria Barbara la segue in Spagna, e di fatto Domenico Scarlatti passa gran parte della sua vita in Spagna e pubblica lì le sue tantissime straordinarie sonate, questi piccoli gioielli in realtà che andrebbero ascoltati accoppiati o addirittura in forma di piccole come dire, selezioni tripartite. Questa in re maggiore, la K, che K in questo caso sta per Kirkpatrick, colui che ha il musicologo che l'ha fatto il primo catalogo negli anni 50, è la 492, quindi è una, in teoria dovrebbe essere proprio come se fosse il presto, il terzo movimento più veloce di un ideale trittico. Straordinario il disco che è appena uscito per Harmonia Mundi. Javier Perianes è appunto uno dei pianisti proprio di scuderia Harmonia Mundi, aveva già pubblicato altri volumi proprio dedicati un po' alla, insomma, alla scoperta di autori, diciamo, tra 7 primo 800 eseguiti su pianoforti moderni, quindi non c'è utilizzo di strumenti, diciamo, proprio come si dice, mi viene filologico che non vuol dire niente, ma insomma storicamente informati, però quindi sono strumenti moderni, però come dire, suonati con un approccio, con un'intelligenza tale per cui sembra che di fatto ci stia ascoltando una tastiera dell'epoca. Questo era Javier Perianes, il suo disco dedicato a Scarlatti, che questo è appena uscito. Invece di segnalazioni per questa settimana, sicuramente una di quelle che volevo farvi, perché è un appuntamento che insomma è una ricorrenza importante e noi, come dire, siamo sempre felici di segnalare le loro stagioni. Sto parlando dell'Orchestra Sinfonica di Milano, che anche questa settimana, cioè oggi, questa sera alle 20 al Teatro alla Scala, come da tradizione, presenta il suo concerto inaugurale di stagione con il suo direttore stabile, che dall'anno scorso è Emmanuel Tjernavorjan, che si è portato a casa subito il premio Abbiati e quindi ha riportato un po', se vogliamo, l'Orchestra Sinfonica di Milano alla, insomma, sulla ribalta, anche come dire, nel dibattito dei critici musicali. Sicuramente è un direttore non solo giovane ma decisamente interessante. Il programma di questa sera alla Scala, con biglietti che vanno dai 15 ai 110 euro, provate insomma a vedere cosa è rimasto, è un programmone di quelli che insomma fanno gola a penso qualunque ascoltatore. Prima la Quinta Sinfonia di Tchaikovsky, forse per me la sua più bella in assoluto, con quel meraviglioso lungo solo di corno nel movimento lento, e poi il primo concerto pianoforte orchestra di Brahms con niente meno che Rudolf Buchbinder come solista. Buchbinder, che noi conosciamo come ormai anche come dire, di una certa età, ma inscalfibile anche proprio come mani e come tecnica pianista, è proprio legato un po' ai grandi autori viennesi, quindi Beethoven e anche Brahms, per esempio, che di fatto Buchbinder ha inciso forse anche più di una volta in disco. E anzi, sicuramente più di una volta esiste una registrazione con Buchbinder al pianoforte e con Zubin Mehta alla guida di non mi ricordo quale orchestra, devo ammettere, che è peraltro già una bellissima interpretazione, ma sicuramente la esecuzione del primo concerto di Brahms con Buchbinder, che ha fatto storia, è quella dove lo accompagna Nikolaus Harnoncourt alla guida della Royal Concertgebouw, e quella è, devo dire, una delle prime volte in cui ci si è resi conto che era importante eseguire Brahms comunque con un occhio anche lì all'esecuzione storicamente informata, perché tutti i bilanciamenti e i piani sonori dell'orchestra di Brahms beneficiano sicuramente di una attenzione anche a come gli strumenti comunque anche insomma di pieno 800 dovessero suonare, e poi anche perché per tutta una serie di scelte di fraseggio, di dinamica nuove, innovative, per cui quasi il primo concerto, e qui ascoltiamo insieme appunto Buchbinder e Harnoncourt alle prese con l'adagio, suonasse quasi come una nuova composizione nuovamente scoperta. Vi ricordo come sempre, io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto dell'apertura con la musica classica di Radio Popolare. Se volete scrivermi, avete domande o quant'altro, lo potete fare con un SMS, Telegram o WhatsApp al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta a @popolarenetwork.it. Lo so, è stato un ascolto un po' lungo, ma credo meritasse di essere ascoltato in religioso silenzio. Rudolf Buchbinder al pianoforte, Nicolas Harnoncourt e la Royal Concertgebouw Orchestra. In questo disco, se non sbaglio, del 1990 qualcosa, potrei verificare, insomma, un disco però si trova ancora su tutte le piattaforme di streaming che preferite e nei negozi di dischi, ovviamente. È un grande classico di RCA ed è il primo concerto del pianoforte e orchestra in re minore, opera 15 di Brahms, il secondo movimento che abbiamo ascoltato proprio perché lo stesso Buchbinder eseguirà questa sera al Teatro alla Scala alle 20 nel concerto che inaugura la nuova stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano, che poi si sposterà ovviamente per il resto della sua stagione nell'Auditorium di Largo Mahler, però come sempre tradizionalmente ha scelto il Teatro alla Scala per presentare, diciamo, alla città la sua nuova stagione e appunto questa sera, oltre al primo concerto di Brahms con Rudolf Buchbinder e l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Manuel Tichnavorian, ci sarà anche in apertura la Quinta Sinfonia di Tchaikovsky. Vi dicevo, mi potete scrivere sempre al 331-62-14013, sms, telegram, whatsapp, oppure una mail diretta a @popolarenetwork.it, perché per esempio, come ha fatto Claudio, quando mi aveva chiesto di ascoltare, devo dire, un brano di Schumann che non si ascolta spesso, anche perché è stato relativamente inciso poche volte, è un quartetto per pianoforte che Schumann scrive poco più che diciottenne e che poi in realtà è stato pubblicato molto tardi, cioè è stato ricostruito in un certo senso negli anni 70, è stato pubblicato proprio nel 1979 e da allora poi è stato inciso qualche volta, ma neanche tanto, è di fatto effettivamente considerato un quartetto, quando si dice giovanile, soprattutto in Italia si intende, insomma, un po' meno interessante. Devo dire che invece però qualcosa di affascinante, anche un po' di già dello stile di Schumann, che quindi esce dagli schemi, lo si intuisce per esempio anche in questo ultimo movimento, l'Allegro Giusto, il Presto, che è quello che mi ha chiesto proprio Claudio, e vi dicevo, non molte registrazioni. La prima, che è stata quella che di fatto lo ha presentato in prima mondiale, secondo me rimane quella un po' più calda, un po' più trascinante, ecco, se vogliamo, di questo quartetto del pianoforte in do minore. Non ha proprio un numero di catalogo, ha insomma Werk Une opus 32, ma insomma di fatto lo si conosce come il quartetto del pianoforte in do minore di Schumann. Niente meno che André Previn al pianoforte, peraltro ben visibile da solo in copertina, che non ha senso visto che è un disco dove suona con altre persone, ma vabbè. E gli altri sono Jung-Woo Kim al violino, Eiichiro Ojihama alla viola e Gary Hoffman al violoncello. Thank you. Finale che ribolle vita della Cenerentola di Rossini, la voce inconfondibile di Cecilia Bartoli in questo disco Decca del 1993, Riccardo Chailly alla guida dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna. Volevo ascoltare Cenerentola con voi perché di fatto, insomma, ci sono ancora un po' di recite al Teatro alla Scala della Cenerentola di Rossini con i complessi dell'Accademia, guidati da Gianluca Capuano, che insomma avrebbe dovuto debuttare alla Scala con Agrippina, ma poi cancellata a causa del Covid, e quindi finalmente anche lui ormai debutta in quella che è la sua città, perché Capuano di fatto ha studiato e lavorato soprattutto a Milano, dopo essere oggi diventato di fatto il direttore di Cecilia Bartoli. Però qui, insomma, nel disco in realtà è una Cecilia Bartoli dei primi anni, proprio quando era rossiniana doc. E qui alla Scala invece ci saranno i cantanti dell'Accademia, ma lo spettacolo invece è quello storico degli anni 70 di Jean-Pierre Ponnel, uno degli spettacoli più divertenti in assoluto che lui abbia fatto, insieme all'altro titolo rossiniano che di fatto un po' si abbina alla Cenerentola, cioè al Barbiere di Siviglia. Le date insomma vanno avanti fino ancora al 19 settembre, in teoria sono stati venduti quasi tutti i biglietti, però io consiglio come sempre per la Scala di andare il giorno stesso a controllare, soprattutto a partire da 2 ore prima dello spettacolo vengono rimessi in vendita, scontati i biglietti non venduti, e soprattutto vengono messi in vendita anche i posti di galleria, quelli che una volta erano i posti di loggione, per cui insomma vale sempre la pena dare un occhio, perché secondo me di posti poi alla fine ne saltano sempre fuori anche per le recite più gettonate, se riuscite insomma nel giro di 2 ore poi dopo a catapultarvi in centro a Milano. Io da Rossini però volevo passare invece ad altri annunci, insomma sicuramente sono settimane che a Milano significa soprattutto il Festival Mito, quest'anno dedicato alle rivoluzioni. Quest'anno il festival è l'ultima del biennio guidato da Giorgio Battistelli, e forse, come dire, sono state stagioni interessanti dal punto di vista proprio della scelta sia del tema sia se vogliamo proprio anche di come poi i temi sono stati effettivamente esplorati come impaginazione dell'intera stagione, magari meno, come dire, meno bombastici dal punto di vista dei nomi chiamati. Ecco, da questo punto di vista si è preferito, e forse giustamente, incentivare anche artisti che, insomma, che locali o comunque quantomeno italiani che abbiano cose interessanti da presentare sul tema, in questo caso rivoluzioni. Devo dire, l'appuntamento che mi è sembrato più anche curioso, ma insomma sicuramente perlomeno pensato, è quello di oggi, sempre alle 20 questa sera, al Teatro della Quattordicesima, di fatto il teatro in via Oglio dietro, diciamo, la fermata Brenta sulla gialla della metro, e dove il duo formato dal baritono Bruno Taddia e il pianista Andrea Corazziari ha scelto di accostare autori che in teoria non sarebbero mai accostati, cioè questa storia di duelli tra Francesco Paolo Tosti e Anton Webern, quindi Tosti il campione della canzone, anche della canzone non napoletana, ma insomma comunque della canzone meridionale, da salotto però, Anton Webern invece il campione del modernismo in musica, e l'altro duello che affrontano diciamo in questo impaginato è Gaetano Donizetti e Gustav Mahler, altri due autori che sicuramente non si erano mai conosciuti dal vivo, perché ovviamente le date non coincidevano e certamente non avevano molto da dirsi l'uno con l'altro. L'idea è ovviamente anche un po' provocatoria, perché per esempio appunto si può ascoltare un lead dal Corno Magico del Fanciullo di Mahler e prima una caricatura, Il Trovatore in Caricatura di Donizetti, che è un brano abbastanza ovviamente super satirico e ironico. Bruno Taddia è un baritono insomma, con una formazione musicale e in generale proprio molto spinta sul lato intellettuale, è non solo una persona meravigliosa e simpaticissima, ma è un bravissimo musicista, e ha sempre scelto, come dire, dei programmi per i suoi concerti che stimolassero un po' anche, come dire, un certo tipo di ragionamento. È ovvio che qui è provocatorio mettere accanto Donizetti e Mahler, però perché no? Il concerto si chiude con Abschied, cioè con l'ultimo movimento, il lead che chiude il Das Lied von der Erde, il canto della terra di Mahler, dopo Donizetti, e allora ho pensato perché non ascoltare la versione per baritono e pianoforte di Mahler, così ci si può preparare anche spiritualmente a questo concerto di stasera al Teatro della Quattordicesima all'interno della stagione di Mito.
Mm. ich wandle nach dir Heimat, meine Stätte. Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Questo ewig ripetuto quasi all'infinito, appunto come la parola stessa, ewig, per sempre, eternamente, suggerisce. Der Abschied è il lied che chiude Das Lied von der Erde, il canto della terra di Mahler, e che chiude il concerto per Mito, che questa sera alle 20 al Teatro della Quattordicesima sarà presentato con la voce di Bruno Taddia e il pianoforte di Andrea Corazziari. Vi consiglio appunto di andare a vedere come, appunto, come cozzano, come insomma, lottano fra loro, e poi chi vince tra autori messi appunto e accostati con una certa forza, una certa violenza, come è il tema di Mito quest'anno, cioè rivoluzioni, e in particolare cioè Francesco Paolo Tosti, Anton Webern da una parte e Donizetti e Mahler dall'altra. Proseguiamo con invece qualche disco che è uscito proprio questa settimana. Un paio di giorni fa è dopo un po' di anni che la famiglia Kanye Mason, i sette fratelli di origine gallese, o meglio gallesi ma di origini un po' da Antigua e un po' dal Galles, che sono diventati famosi perché due di loro, soprattutto Shaku il violoncellista, ha suonato al matrimonio, se non sbaglio, uno dei matrimoni reali, non mi ricordo quale, se quello della coppia diseredata o se quello della coppia invece ufficiale, ma al di là di quello sono dei bravissimi musicisti e si erano già riuniti tutti insieme nel 2020 in quel bel disco, peraltro, per Decca, dedicato al Carnevale degli Animali di Saint-Saëns. Questo nuovo disco si chiama River of Music ed è invece una sorta di celebrazione proprio della loro stessa famiglia, della loro storia, mettendo insieme un po' di musica classica che loro dicono ascoltavano sempre fin da quando erano bambini, e quindi il grosso del disco poi è costituito da una loro esecuzione del quintetto di Schubert La Trota, e però anche tante altre piccole perle, come sia musica popolare, folk gallese o comunque di ispirazione gallese, come appunto era la loro nonna, ma anche per esempio musica di ispirazione o afroamericana o comunque di quel tipo di lineage, come si dice, perché di fatto il loro nonno era di Antigua. E per esempio appunto la prima traccia proprio del disco, River of Music, li vede tutti insieme impegnati in una trascrizione fatta da Isata Kanye Mason, che è la pianista, di un brano che di fatto è uno spiritual di Samuel Coleridge Taylor, che è uno dei grandi compositori americani di colore. Intitola River of Music il nuovo disco per Decca della famiglia Kanye Mason. Questa era la prima traccia proprio appunto di una delle tante dedicate un po' alla storia della loro famiglia, Deep River di Samuel Coleridge Taylor, in un arrangiamento della pianista Isata Kanye Mason, ma qui in questo brano tutti i loro sette, i sette fratelli ben rappresentati in copertina sorridenti, erano impegnati, come poi dopo lo saranno anche, per esempio, beh, non tutti, ma una parte, insomma, nel Quintetto La Trota e in altri brani di quelli della tradizione gallese che loro vogliono celebrare. Da insomma, un contesto direi invece ben diverso, da appunto da una delle famiglie di musicisti inglesi che insomma, è diventata beniamina un po' anche in televisione dei pubblici di un po' di tutto il mondo, invece ha un repertorio un po' più di nicchia, ma invece non altrettanto direi emozionante. Si intitola Songs of Passion, è il nuovo disco per Erato, uscito con la coppia artistica, ma anche nella vita reale, Thomas Dunford, insomma, liutista, e Léa Desandre, soprano, con l'ensemble Jupiter. Loro hanno già inciso diversi dischi, sempre un po' giocando sul fatto che appunto sono dischi con il tema, diciamo, amoroso un po' sempre al centro, perché di fatto ovviamente gli riesce particolarmente bene. In questo caso Songs of Passion è dedicato soprattutto a due compositori, nella prima metà John Dowland e nella seconda Harry Purcell, quindi parliamo di due dei grandi nomi della storia della musica inglese. Dowland, una generazione precedente rispetto a quella di Purcell, e già ampiamente celebrato anche al di fuori, se vogliamo, dei circuiti strettamente di musica classica. Ricordate il mitico disco con Sting? Purcell, vabbè, non ha bisogno di grandi presentazioni. Qui la scelta è quella sia di cercare il più possibile di ascoltarli quasi in maniera continua, come fosse una sorta di fluire di passioni, sia prima tutta la parte di Dowland e poi dopo tutte le varie songs di Purcell, che sono sia tratte da The Fairy Queen sia da, insomma, la grande scena di Donna Edenea, del Dado and Aeneas. Léa Desandre è, insomma, direi da ormai da una decina d'anni diventata famosa dopo aver esordito con Le Jardin des Voix, con l'Accademia di fatto, insomma, di William Christie, ed è diventata una delle voci di riferimento un po' della early music. E qui sono anche accompagnati peraltro da Hugh Montague Randall, che è un altro baritono inglese, anche lui della nuova generazione di campioni della early music. Il disco trasuda proprio voglia di fare musica, veramente proprio si sente in alcuni casi proprio anche proprio l'emozione. Nel booklet raccontano come una delle tracce che hanno scelto di tenere si possa sentire ogni tanto che quasi un po' la voce interrotta di Léa Desandre, perché appunto un po' fin troppo presa, overwhelmed, come si direbbe in inglese, però hanno scelto poi comunque di tenerla perché musicalmente gli sembrava particolarmente appropriata. Io trovo meraviglioso questo Evening Hymn on a Ground, cioè su un basso ripetuto, di Purcell, Léa Desandre, Thomas Dunford e il Jupiter Ensemble. Non so perché prima l'ho chiamato Jupiter, senza motivo.
To the
Lea Desandre, la voce qui meravigliosa, accompagnata da Thomas Dunford al liuto e l'ensemble Jupiter. Songs of Passion è il titolo del disco Pererato appena uscito, vi consiglio di ascoltarlo, è una grande insomma, collezione di raccolta di aria di, o meglio di Airs di John Dowland e di Songs di Harry Purcell. Mi rimangono pochi secondi per ricordarvi che d'ora in poi al sabato pomeriggio dalle 15 alle 15.30 torna a Rotoclassica e continuo l'appuntamento invece alla domenica pomeriggio alle 15.35 dopo il giornale radio con i ricordi d'archivio. Le prossime tre puntate di ricordi d'archivio sono dedicate al ricordo di quando nel 2016 all'Auditorium di Metro Stratos Claudio Ricordi si inventò il meraviglioso Satisfaction, Satie per tutti, tutti per Satie, per festeggiare all'epoca i 150 anni dalla nascita. Quest'anno nel 2025 invece celebriamo i 100 anni dalla scomparsa con un nuovo disco dedicato chiamato Satie Discoveries e Alessandro Tarò a pianoforte. Io, Carlo Lanfossi, vi saluto, lascio la linea al giornale radio e ci sentiamo poi fra un paio di settimane. Ciao! E come sempre, vivete felici!